Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ancora insieme e vi saluto con affetto. Alla fine della trasmissione vi sarà dato il mio numero di telefono. Qualcuno ha già chiamato e lo ringrazio di cuore anche per le parole che mi sono state rivolte, parole che fanno sempre bene. Oggi parleremo del perdono. Perdonare è un verbo difficile da vivere. Spesso è considerato un gesto di debolezza, non una virtù, una forza. Guerre sanguinose, faide, violente liti, rancori disgreganti, matrimoni in frantumi, rapporti d'amicizia spezzati. Dietro a tutto questo spesso c'è l'incapacità di perdonare. Il famoso romanzo Il Conte di Montecristo descrive molto bene ciò che l'uomo preferisce al perdono, la vendetta. La possibilità di vendicarsi, di contraccambiare il torto subito, magari con gli interessi, è qualche cosa di più naturale del perdono. È vero, perdonare è quasi innaturale, è qualche cosa che va contro i nostri istinti. Per vendicarci non dobbiamo fare nessuno sforzo, mentre per perdonare occorre una forza d'animo che spesso ci manca. Eppure, il perdono non è solo importante, è indispensabile per vivere in un mondo nel quale i torti si fanno e si subiscono quotidianamente. Il perdono è indispensabile nelle famiglie, nell'ambito scolastico e lavorativo, nelle comunità religiose e laiche. Senza la capacità di perdonare, il nostro mondo si trasformerebbe in una violenta giungla. E in parte lo è. Perché non è naturale il perdono? Si può essere cristiani senza la capacità di perdonare? C'è un limite al perdono? Dio è tollerante o vendicativo? Il perdono deve essere condizionato del tipo ti perdono se...
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò a mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma l'altro non volle. Anzi, andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini, fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
Anche a Pietro interessava sapere il pensiero, conoscere il pensiero del Maestro intorno a questo argomento, e gli pone una domanda. Allora Pietro, dice la Scrittura, si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte perdonerò a mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» Nella domanda di Pietro è presente un elemento che vale la pena evidenziare. L'elemento è questo, il limite del perdono. Un limite espresso in 2 modi. Il primo è indicato con le parole «mio fratello», che limita appunto il perdono in un ambito molto ristretto. Il secondo limite è il numero di volte, fino a 7 volte. Cercheremo di scoprire il motivo di questo limite. Con il termine fratello, Pietro può indicare sia l'ambito familiare sia quello ecclesiale. E in questi ambiti, ricordiamocelo, che il perdono ha forse più bisogno di essere esercitato, perché i rapporti sono giornalieri e molto stretti. Per questo motivo le occasioni di fare qualche cosa che richieda il perdono sono molto superiori rispetto ai rapporti che si hanno con le persone al di fuori di questo ambito. Paradossalmente, l'ambito in cui il perdono deve essere esercitato è proprio quello in cui c'è più amore. Comunque sia, Gesù ha dato anche un chiaro insegnamento riguardo ai nemici. Lo ricordate, queste parole che pesano. Voi dunque avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Queste parole, sicuramente difficili da praticare, non hanno bisogno di molto commento. Amare significa anche perdonare. Comunque, sia la famiglia sia la Chiesa non sono il solo ambito dove occorre esercitare il perdono. Pensiamo all'ambiente lavorativo. Trascorriamo di solito più tempo con i colleghi di lavoro che con i familiari. E quante occasioni di tensione, quanti screzi nascono in questo ambiente. Senza una buona dose di pazienza e di capacità di perdonare, sarebbe impossibile viverci. Per l'ebreo, il numero 7 rappresenta in qualche modo la completezza, la totalità. Anche Gesù in un'altra circostanza usò lo stesso parametro di Pietro, con un'aggiunta però. Gesù ha detto: se tuo fratello pecca, riprendilo, se si ravvede, perdonalo, se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. L'unica differenza evidente, una grossa differenza se notate, rispetto alla domanda di Pietro è l'aggiunta al giorno. Le 7 volte sono giornaliere, mentre per Pietro sono per sempre. La differenza non è da poco, infatti non è pensabile che qualcuno ci faccia qualche cosa che richiede il nostro perdono più di 7 volte in una giornata. Pietro ha forse compreso la frase di Gesù in senso letterale e globale? È probabile, e questo lo deduciamo dalla risposta del Maestro. Pietro, riconoscendo i suoi limiti umani, pone dei limiti al perdono. La domanda che ci poniamo è questa: quale comportamento assumere verso colui che supera il limite di 7? All'ottava volta siamo liberi di vendicarci? Siamo liberi di sfogare la nostra ira repressa per 7 volte? Non possiamo dimenticare che nelle parole di Gesù ci sono due se. Due sé che in qualche modo stabiliscono un percorso per la piena riconciliazione. Se pecca, riprendilo. Se si ravvede, perdonalo. Un perdono totale che prevede la piena riconciliazione è preceduto dalla riprensione e dal ravvedimento. Ma attenzione, vorrei spiegare meglio però che cosa intende la scrittura per riprensione. Il termine deriva dal verbo riprendere, il cui significato è piuttosto chiaro. Paolo infatti esprime il concetto in questi termini: fratelli, sono parole che troviamo nella sua lettera ai Galati. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Riprendere infatti si può intendere in due modi distinti ma simili: prendere di nuovo, riprendere, e correggere. La correzione non deve mai perdere di vista il suo fine ultimo: riprendere o rialzare colui che è deviato dalla strada, dalla fede o è caduto. Paolo ancora offre un limpido esempio di riprensione in vista del perdono. Troviamo queste parole nella sua lettera ai Romani: non rendete a nessuno male per male. impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché così facendo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Il perdono si esprime con un dono, il dono del proprio immutato affetto, di un'amicizia rinnovata, dell'aiuto nel caso di bisogno, eccetera. Il dono esprime meglio di ogni altra cosa il perdono. Solo la persona ravveduta, ossia che ha riveduto la sua posizione e l'ha riconosciuta sbagliata, solo questa persona può vivere nell'atmosfera del perdono e trovare in questa atmosfera la forza necessaria per proseguire nella giusta strada. Gesù risponde così alla domanda di Pietro: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Gesù allarga in maniera infinita il limite del perdono, da 7 a 490. E dopo? Sono sposato da 36 anni e vi assicuro che mia moglie ha dovuto esercitare il perdono nei miei confronti ben oltre le 490 volte. E forse ora autorizzata la vendetta? Ha diritto di non perdonarmi più, ora che ho superato il limite? Quanti di noi si sentirebbero tranquilli se questo fosse veramente il limite massimo del perdono? È evidente il carattere iperbolico della frase di Gesù. Questa iperbole è chiaramente visibile nella parabola che segue, che leggeremo. Però prima di leggere la parabola vorrei dire una cosa. In tutto il discorso è evidente, evidentemente proprio implicita anche questa verità. Un perdono senza limiti e anche senza condizioni. Conosciamo l'episodio in cui i soliti scribi e farisei vanno da Gesù e, per metterla alla prova e per poterla accusare come di solito, gli presentano il caso della donna colta in flagrante adulterio. È in questa occasione che Gesù, ricordate, pronunciò la famosa frase: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Quando i guardiani di Gesù se ne furono andati, rivolgendosi alla donna, il maestro disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Queste parole non devono essere prese come condizione del perdono, ma come esortazione a vivere in coerenza con il perdono ricevuto. La parabola che segue esprime bene questo concetto. Scusate solo un attimo, ma ancora prima di leggere la parabola di cui che abbiamo citato, vorrei aggiungere un altro pensiero che mi sembra importante per accedere, per capire poi la parabola. Lamech, discendente di Caino, detiene due record negativi. Il primo bigamo della storia umana, almeno per quanto ci è dato di sapere, ed è anche il primo uomo a cantare un'ode alla violenza. Troviamo questo in Genesi capitolo 4. In questo suo canto troviamo un interessante elemento. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. È così stabilito il principio della faida. Penso che le parole di Gesù siano da collegare a questo nefasto principio. Il perdono è l'unico modo per fermare la micidiale spirale della violenza, quella violenza che risponde alla violenza. Ora leggiamo la parabola nella quale Gesù esprime con vivida chiarezza il suo pensiero intorno al perdono. I personaggi della parabola sono 3, un re molto ricco e 2 servi. In sintesi, questa è la trama. Il re, a un certo punto, decide di fare i conti e chiama uno dei suoi debitori. Costui doveva al re una somma esorbitante, una somma che chiaramente non poteva restituire. Il re, mosso a compassione, gli condona il debito. Ma una volta uscito dalla presenza del re, questo servitore incontra un collega, servo come lui, che gli doveva una piccola somma, in modo particolare se la raffrontiamo alla grande somma che lui avrebbe dovuto dare al re. Appena visto l'uomo, il primo servo gli si avventa contro, gli mette le mani alla gola e gli impone di pagare il debito subito. Il malcapitato lo supplica di attendere, ma per tutta risposta l'altro lo fa sbattere in prigione. Il re, saputo l'accaduto, chiama di nuovo a sé il servo al quale aveva condonato il debito e lo trattò nello stesso modo. Fine della parabola. Quale insegnamento Gesù ha voluto comunicarci? Gli elementi essenziali sono sostanzialmente 2. Primo, Dio è estremamente compassionevole. Secondo, colui che è l'oggetto della sua grazia è chiamato a essere come lui. È sicuramente da evidenziare l'enorme somma che il servo doveva al re, 10.000 talenti. Un talento non è una moneta, ma un'unità di peso, ed è equivalente a circa 35 kg. Di solito con il termine talento si indicava un certo quantitativo d'oro o d'argento. Per comprendere l'enormità di questa cifra, basti pensare che il re Amasia assoldò un esercito di 100.000 uomini con 100 talenti d'argento e che l'ammontare complessivo dell'oro usato per tutto il tabernacolo non superava i 29 talenti. 10.000 talenti, perciò, sono da considerarsi una cifra iperbolica, usata proprio per mettere in evidenza l'enormità del debito e la grandezza della compassione del re. Non è un caso, mi cari, che nel Salmo 136, un salmo che vi invito a leggere, la frase «perché la sua bontà dura in eterno» sia ripetuta dopo ogni frase. Per prima cosa, in questa parabola, Gesù evidenzia la bontà del Signore. Tutto parte da qui, da un Dio che fa grazia, da un Dio che perdona. L'uomo può essere in grado di offrire il suo perdono solo se accetta il perdono divino. Ma non solo. È notevole la differenza tra il comportamento del servo e quello del re, come è notevole la differenza delle due somme. 100 denari sono niente, come dicevamo, se rapportati ai 10.000 talenti. Fa pensare il comportamento di quest'uomo. Non doveva forse essere frizzante di gioia dopo che il suo enorme debito gli fu condonato? Non avrebbe dovuto avere un cuore traboccante di gratitudine? Dopo un simile fatto, tutta la realtà si tinge di rosa. Invece, troviamo ancora un uomo che serba in sé tanta rabbia, tanto livore, e sfoga questa rabbia sul primo mal capitato. Perché tanta rabbia? Perché chiede subito che il debito venga estinto? È difficile rispondere, ma una verità emerge chiaramente. Il servo non era entrato nello spirito del perdono, non aveva capito, non c'era in lui la consapevolezza che chi è perdonato è una persona nuova, una persona che vive in una nuova libertà e che non può esimersi dall'essere ciò che il re è e dal fare ciò che il re fa. Chi ha sperimentato il perdono di Dio, chi ha fatto l'esperienza della realtà della sua grazia, non può rimanere lo stesso, nella sua rabbia, nel suo rancore, nella dura logica espressa da Lamech, che chi sbaglia paghi con gli interessi. Quando Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, ci indica la strada da percorrere, che è quella del perdono. Le parole di questa preghiera collimano perfettamente con la parte finale della parabola. Infatti, leggiamo alla fine della parabola: allora il suo Signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? L'aggettivo malvagio, applicato al servo, dà il senso a tutta la parabola. Questo servo malvagio era, infatti non poteva contrarre un simile debito senza una buona dose di attività truffaldine. Malvagio era, il malvagio è rimasto. Nulla è cambiato nella sua vita, nonostante l'atto di grazia ricevuto. Se il perdono di Dio non cambia il nostro modo di essere, è come se lo avessimo rifiutato. Il perdono di Dio, pur essendo incondizionato, deve condizionare la nostra mente, deve condizionare il nostro cuore per spingere la nostra volontà nella direzione indicata da Dio. Se rifiutiamo di perdonare, dichiariamo apertamente che non siamo stati condizionati dal perdono divino e che quindi questo non fa parte della nostra realtà. Per questo motivo non rimane che la giusta retribuzione. Vi saluto. Anche oggi siamo stati insieme per conoscere un po' di più Gesù, il suo pensiero, in modo particolare il suo pensiero intorno a questo importante argomento, il perdono. Aspetto le vostre telefonate. Ciao a tutti.